qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Anche questa sera continueremo il nostro viaggio nel territorio della Veneta Serenissima Repubblica di fine Settecento. Andremo a rileggere e a riscoprire gli elementi per cui lo Stato Veneto iscrisse nei suoi ordinamenti queste procedure contro il vagabondaggio che, come abbiamo visto, a volte è più un cercare di rimettere sui binari quelle persone della società che sono più esuberanti. Tutto sommato non esisteva il problema, appunto, vero e proprio dei vagabondi, ma a quanto abbiamo letto, questo sembrava appunto un problema più di quelle persone, appunto, che si scostavano dall'abitudinario della società. Ecco, abbiamo visto nell'ultima puntata che chi erano gli accusatori di questi vagabondi, il perché talvolta accusavano queste persone di vagabondaggio. Abbiamo visto che la giustizia era velocissima e soprattutto emergeva che molti parenti si adoperavano queste procedure per allontanare i propri familiari esuberanti, come abbiamo detto, dalla famiglia, vuoi per motivi di denaro, vuoi per motivi di invidia, eccetera. Questi processetti a volte avevano un costo come spese processuali, però abbiamo visto che anche qua questo tutto sommato non doveva ostacolare eccessivamente la richiesta. A questo punto andiamo un po' a vedere gli organi, come si comportavano gli organi di governo nelle varie sezioni, diciamo, del territorio, quali erano le preoccupazioni, insomma. Ecco, se si analizza la struttura degli organi di governo locali si ha l'impressione, appunto, di una democrazia abbastanza avanzata. Quasi dovunque è istituzionalizzata l'assemblea dei capi di famiglia, dalla quale sono escluse alcune categorie di persone: i minori di una certa età, di solito 25 anni, i debitori del comune, i decotti o i falliti. Talvolta gli organismi eletti si sdoppiano in due formazioni, un consiglio maggiore ed uno minore, il secondo con compiti prevalentemente esecutivi. Queste cariche hanno funzioni diverse: assicurare l'ordine pubblico della comunità, salvaguardare le infrastrutture pubbliche, sovraintendere alla tutela e alla divisione dei beni comuni, proteggere i poveri, le vedove, i deboli in genere, e eseguire quanto viene fissato dagli statuti. Accanto a loro compare una fascia di persone con funzioni tecnico-operative, come il cancelliere, il ragionato, addetto alla contabilità, il saltario o il campario, preposti alla tutela delle terre, dei pascoli, dei boschi, il notaio. Sembra così prefigurarsi un embrione di burocrazia locale. Le autorità dello Stato si occupano di questi casi non solo sulla base delle segnalazioni dei rettori, ma anche delle stesse comunità, che si rivolgono a loro per ottenere una mediazione capace di sciogliere le lotte intestine. E qui si presenta il problema che in altra sede sarebbe opportuno sviluppare del significato che ha il gesto di rivolgersi a dei governanti lontani scavalcando i rettori e i consiglieri cittadini. Se il Senato pazientemente si fa carico di queste microconflittualità, accettando di confrontarsi con situazioni, problemi, culture, sensibilità diverse, dimostra quale importanza attribuisca a queste strutture, tramite privilegiato per realizzare un capillare controllo sociale, politico e fiscale del territorio. Ecco perché gli organi centrali dello Stato hanno tutto l'interesse a difendere o, eventualmente, a promuovere la credibilità di questi minuscoli organismi e ad accogliere benevolmente le loro istanze. Quali sono innanzitutto le azioni più riprovevoli e intollerabili che essi attribuiscono ai vagabondi? Si tratta di tutto quel complesso di fatti o di atteggiamenti che converge nel turbare la pubblica quiete. Inoltre, i vagabondi costituiscono un focolaio di corruzione e pertanto non solo vanno isolati e puniti, ma devono esserlo in modo esemplare. Si tratta insomma di dare un monito alla gioventù, che purtroppo è inclinata all'ozio e al vizio, di impedire una contaminazione maggiore. Il linguaggio è lo stesso che si può usare a proposito di un morbo contagioso e repellente, come la lebbra o la peste. Ciò sottintende una significativa metaforizzazione del fenomeno, riconducibile sotto la categoria della malattia morale. I memoriali esplicitano anche le esigenze della comunità. Quella di Gandino chiede la totale estirpazione dei vagabondi, riecheggiando la terminologia dell'eccelso. Il bisogno più sentito è, insomma, quello che viene espresso in modo informale ma estremamente incisivo da un oste di Ponte San Pietro. Starebbero bene fuori dai piedi. Questo desiderio è così prepotente che alla maggior parte dei capi locali non importa nemmeno appellarsi alle norme di legge, perciò si limitano a chiedere al podestà il castigo più opportuno o un adeguato castigo, oppure gli opportuni suffragi di riparo. Si pone il problema di accertare se i capi locali interpretino o meno i sentimenti e le esigenze delle intere comunità. Secondo loro esiste un'armonia di intenti tra base e vertice, anzi, la loro iniziativa sarebbe sempre sollecitata da insistenti pressioni locali. Altre prove tangibili stanno a provare che le comunità e in primo luogo il popolo minuto hanno un ruolo di primo piano nel richiedere provvedimenti repressivi. Infatti molte volte il memoriale redatto dai sindaci è accompagnato dalla copia autenticata di una parte della vicinia. Si tratta della presa di posizione dell'assemblea dei capi famiglia circa il comportamento di una o più persone. L'assemblea dei capi famiglia può riunirsi anche segretamente. Oltre a decidere sui costumi di una persona, l'assemblea può presentare istanza al podestà o delegare alcune persone di fiducia perché procurino l'allontanamento degli indesiderati. A volte si riuniscono insieme al maggior consiglio, formato da 22 membri, e il minor consiglio, 6 membri, i quali decidono mediante una ballottazione segreta, che ottiene l'unanimità dei consensi, per esempio appunto nella Val Seriana superiore. A sua volta il collegio più ristretto incarica 2 membri di recarsi a Bergamo a denunciare alcune persone. Questi episodi dimostrano che le misure repressive di cui i capi di comune si fanno promotori godono effettivamente di un ampio consenso sociale. Inoltre il fatto che i capi famiglia di un villaggio si riuniscano per decidere in ultima istanza se un membro della comunità ha diritto o no a restare al suo interno sta a indicare che l'intera società si rende garante spontaneamente del comportamento dei propri membri e non esita a disfarsene se da alcuni di loro derivi un malessere generale. In alcuni casi le comunità sono così determinate che giungono a scavalcare addirittura l'apparato giudiziario. Quando questo si trova costretto a proteggere i più elementari diritti di un suddito di fronte all'aggressività della base sociale, significa che essa è in grado di produrre da sé potenti spinte emarginanti. Il controllo della criminalità e la tutela dell'ordine pubblico in terraferma hanno dei caratteri peculiari rispetto alla capitale, dove i ministri di giustizia, che dipendono da diverse magistrature, sono assai numerosi. Nel dominio è necessario operare una distinzione tra le città e i loro territori. Per quanto riguarda questi ultimi, accanto ai cappelletti e agli stradioti, che avevano però soprattutto il compito di controllare i confini dello Stato e impedire i contrabbandi, operano i cosiddetti campagnoli, la cui istituzione risale al 1539 e venne perfezionata nel 1553. La prima legge che si collocava in un periodo caratterizzato da grossi problemi economici, sociali e di ordine pubblico, prevede l'abolizione del ruolo dei capitani del Devedo e l'istituzione di 2 soli capitani di campagna, che avrebbero dovuto sorvegliare rispettivamente le terre di qua e di là del Mincio, con un contingente di 30 uomini. Poiché le forze erano veramente esigue, nel 1553 si prescriveva che le città di importanza chiave per il controllo della criminalità dovessero avere un capitano di campagna ciascuna, coadiuvato da 30-40 uomini. A queste compagnie spettava perlustrare i territori a cavallo, potendo contare sul sostegno delle comunità, limitatamente a vitto e alloggio. Regolarmente salariate, 8 ducati al mese al capitano di campagna, 4 ai suoi uomini, venivano ulteriormente incentivate alla produttività con il sistema dei premi e con alcuni privilegi di carattere giuridico. Impunità per chi uccideva un malfattore nell'atto della cattura. L'organico di queste compagnie era stato poi soggetto ad alcuni rimaneggiamenti. Sarebbe interessante verificare se questa istituzione fosse stata copiata dalla milizia a cavallo creata in Francia nel 1495. Nelle città troviamo una situazione più complessa. Esistevano 2 strutture distinte, ma in parte parallele, le familiae del podestà e del capitano, più o meno numerose secondo le dimensioni della città, che non potevano essere costituite da uomini originari del luogo, né avere affari in città, né sposare donne locali. Poi i birri delle magistrature locali. Un ruolo importante è esercitato dal contestabile, responsabile dell'ordine pubblico urbano, capo della famiglia, del rettore. Giunge al suo seguito e parte con lui. Si tratta dunque di una persona di fiducia del nobile veneziano. Nella repressione del vagabondaggio, la ripartizione del territorio in zone di influenza distinte, città e campagna, rispettivamente soggette alle autorità del contestabile e del capitano di campagna, è generalmente mantenuta. Pare che non ci siano conflitti di competenze. vivi in altri settori dell'amministrazione statale. Una qualche forma di concorrenza si potrebbe vedere, semmai, tra gli uomini di uno stesso comparto, tra il capitano di campagna e il tenente, tra il contestabile e i suoi sbirri. Ecco, abbiamo fatto una... ci siamo inoltrati un attimino nel vedere più o meno in linea di massima come era strutturata il territorio veneto sotto il profilo dell'ordine pubblico, di come veniva amministrato. Abbiamo visto che, come sempre, nel territorio della Veneta Serenissima Repubblica parte tutto dal basso. Abbiamo visto come anche nelle piccole località si partiva dalle famiglie, dai capi famiglia, e si saliva agli organi massimi dello Stato. Si può benissimo parlare di federalismo, si può benissimo parlare, come ha sempre fatto il Veneto Serenissimo Governo, di uno Stato dove il federalismo era ad uno Stato avanzatissimo. Il Veneto Serenissimo Governo ha sempre dichiarato che meglio ancora di federalismo si può parlare di autogestione, di come i territori, dalle grandi città ai piccolissimi paesi montani o della pianura veneta, esisteva un sistema di autogestione dove la comunità stessa, le famiglie per prime, potevano e dovevano incaricarsi di autorità, per esempio in questo momento, nel discorso che stiamo facendo, verso quelle persone sgradite, verso quelle persone che creavano dei problemi alla società. Adesso andiamo a vedere le caratteristiche del vagabondo viste dagli organi, dai ministri di giustizia. Andiamo a vedere un po' come questi ministri di giustizia cercassero di capire o di intervenire verso queste persone. Le caratteristiche del vagabondo su cui si soffermano i ministri di giustizia sono quelle più generiche e stereotipate: l'essere ozioso e violento con le persone, l'odiare il lavoro, il frequentare le osterie o i postriboli, il tenere una condotta troppo osservabile. Tutto ciò che è esteriore e vistoso colpisce la loro attenzione. Chi ne è portatore si autocandida come vittima sicura degli sbirri. Quei cittadini, in particolare, sono ossessionati dall'idea dei forestieri. Di fronte a ciò che è esotico o straniero, essi vedono letteralmente rosso. A loro giudizio, tutte queste persone non hanno una fissa dimora, ma vanno vaganti ora in una bettola, ora in un'altra bettola, delle più sospette. Per questa loro condotta, così osservabile, non si può non concludere che esse vivano all'altrui spese. Su questo punto vediamo che ci sono che moltissimi rapporti girano intorno a questa opinione. Alla base delle iniziative dei bassi ufficiali di giustizia possono esserci motivi diversi dallo zelo professionale o dal desiderio di mettersi in buona luce di fronte al rettore per fini di carriera. Alcuni a Vicenza chiedono un premio per aver arrestato un vagabondo. L'ipotesi, almeno per il contestabile, è verosimile, Tali richieste potrebbero godere dell'appoggio dei podestà, alcuni dei quali sono dichiaratamente favorevoli al sistema degli incentivi in denaro. Ecco, abbiamo visto che un altro sistema per incentivare gli sbirri, le forze dell'ordine dell'epoca, era quello di incentivarli anche con soldi. Qua ci torna alla mente i famosi cacciatori di taglie americani del Far West. È importante ora cercare di capire se i bassi ufficiali di giustizia, nella loro azione anti-vagabondaggio, incontrino o meno il favore della popolazione. Sulla base delle testimonianze frammentarie di cui disponiamo, sembra che di fronte allo spauracchio del vagabondo o del malvivente, ancora una volta la società faccia quadrato intorno ai vari centri di potere, anche se non nutre eccessiva fiducia nei loro confronti. Se queste imprese equivalgono ad un accrescimento di prestigio agli occhi dei superiori e della popolazione, i meriti effettivi degli sbirri sono inferiori a quelli per cui essi si pavoneggiano. Leggendo i processi, molte volte sorge il dubbio che questi personaggi entrino in scena all'ultimo momento e si arroghino a torto il merito di aver scoperto un malvivente, espropriandone il vero accusatore o degradandolo a testa. Può essere infatti che alcuni sudditi si rivolgessero agli sbirri anziché al giudice competente, per disinformazione, per non scoprirsi troppo, per non voler formalizzare il loro gesto. I ministri di giustizia ne approfittavano ben volentieri, dato che ne guadagnavano in termini di fama e forse di premi. Ecco, adesso facciamo una piccola pausa e riprenderemo tra non molto. Eccoci di nuovo insieme per continuare il nostro cammino nel territorio della Serenissima di fine Settecento, esattamente per ripercorrere tutti i passaggi che riguardano il fenomeno del vagabondaggio. Eravamo rimasti con le forze dell'ordine, quale ruolo avevano nelle società, come si comportavano. Abbiamo visto che prendevano anche dei premi, talvolta si prendevano i meriti magari che provenivano dalla società. Comunque abbiamo visto che tutto sommato erano abbastanza supportati della cittadinanza. Ecco, poi abbiamo il gruppo più numeroso di coloro che intervengono contro il vagabondo in qualità di accusatori e di testimoni, sempre nei processi, rimane però nella penombra, quasi sempre partecipi dei processi intentati contro i vagabondi, i parroci, che si presentano in una posizione subordinata, almeno formalmente. Una presenza così massiccia si spiega all'interno della legge. Questi, i parroci, pertanto, è o sono, se non proprio obbligati, almeno fortemente sollecitati a collaborare con la giustizia. In ogni caso, i parroci ricevono accurate informazioni sulle norme legislative da parte dei rettori. Si ricorderà che spetta a loro leggere in chiesa Inter Missarum Solemnia, alcuni proclami pubblici sui malviventi. Nei libri parrocchiali di un villaggio è registrato un memoriale sull'ordine pubblico che riguarda precisamente le leggi del 1782 sui vagabondi. L'autore è Marco Zen, che rivolgendosi ad un ignoto destinatario, probabilmente un rettore minore, lo invita a convocare tutti i parrochi e capi delle ville del suo distretto, comunicando loro personalmente e non in altro modo le leggi dei dieci e invitandoli a segnalare al capo della provincia il nome delle persone contemplate nelle norme. Inoltre, perché se ne conservi la memoria, viene ordinata la trascrizione delle due leggi negli atti della comunità e nei libri parrocchiali. Ma il ruolo dei parroci non si esaurisce in molte crociate più o meno battagliere, ma non tanto frequenti. Accanto a questi interventi scoperti c'è tutta un'azione sotterranea e ben più incisiva. Dato il modesto livello culturale della popolazione, spetta al parroco non solo informare i suoi fedeli dell'esistenza di determinate leggi, atte a risolvere i loro problemi, ma anche a indirizzare verso una data meta la loro forza d'urto. È probabile che uno scambio di idee e di informazioni avvenga durante le confessioni, dove viene probabilmente a galla il problema delle tensioni familiari. Ma la segretezza e il riservo di questo momento impediscono che un eco di esso arrivi sulle pagine del documento storico. Altre persone preferiscono esporre i loro problemi direttamente ai capi di comune, i quali fanno esplicito riferimento allora alla richiesta del familiare. I nobili intervengono contro il vagabondo soprattutto in qualità di proprietari terrieri, che vedono i loro beni e i loro coloni minacciati dai suoi soprusi. Certi settori della nobiltà riescono dunque a porsi come punto di riferimento per la popolazione e sono ancora in grado di creare del consenso attraverso queste pratiche caritative ed essenziali. Pertanto gli interventi dei nobili sono tra i più contraddittori, perché in essi si intrecciano paternalismo, clientelismo e contrasti sociali. I datori di lavoro compaiono prevalentemente in qualità di testimoni. Con altri motivi si spiega la presenza degli osti in qualità di accusatori o di testimoni. Da un lato essi possono comprovare sicuramente i costumi del vagabondo, dato che molte delle sue dissolutezze hanno come palcoscenico proprio l'osteria. D'altra parte, grazie alla massa di informazioni che giunge copiosa ai loro orecchi, sono in grado di filtrare la Vox Populi, fonte attendibile di notizie secondo il diritto veneto. Analoghe le motivazioni che inducono all'azione i bottegai e gli esercenti di città. Le intemperanze, i borseggi, i piccoli furti dei vagabondi impediscono un tranquillo svolgimento delle loro attività, perché intimidiscono o molestano la clientela e pregiudicano la pace delle vie o delle piazze. Inoltre, dai negozi si possono agevolmente osservare le azioni che avvengono all'esterno, le persone sospette, i gesti e i comportamenti meno conformisti. Ecco, adesso andremo un po' a esaminare il vagabondo visto dagli altri, il vagabondo visto un po' dalla società. Forse l'unico giudizio degli altri che collimi alla perfezione con quanto hanno detto di sei vagabondi è quello delle mogli. Se l'imputato in tema di rapporti coniugali appare piuttosto esplicito e non sente il bisogno di rifugiarsi dietro pietose bugie, la sua compagna non gli è da meno. Le donne che intervengono nei processi si lamentano anzitutto di essere continuamente sottoposte a violenze fisiche. Dopo i maltrattamenti motivati o gratuiti, ci imbattiamo nelle vessazioni economiche. Dalle proteste muliebri emerge non solo la tradizionale parte del parassita consumatore di dote, ma anche quella dell'uomo che pretende essere mantenuto dalla moglie. Quest'ultimo ruolo presenta elementi di novità, in quanto presuppone una relativa autosufficienza economica della donna. Per esempio, abbiamo molti casi in cui, esercitando il mestiere di levatrice, la donna guadagna molto e riesce a essere quasi indipendente. In altre volte le donne si lamentano di aver subito dei danni nella salute come conseguenza secondaria delle pratiche sessuali venali dei rispettivi consorti. Osservando i processetti che riguardano le mogli, esse cominciano spesso il loro racconto con una dichiarazione di profonda insoddisfazione, quasi che avessero captata e fatta propria la proclamazione illuministica del diritto alla felicità. L'accusa esplicita di vagabondaggio non riveste nemmeno carattere di necessità. È tutt'al più la ciliegina che guarnisce la torta. Del resto, l'intento di queste mogli è chiaro: separarsi e oppure liberarsi temporaneamente dal marito costituisce la loro massima preoccupazione. Ora si va delineando l'ipotesi di un ricorso a questi provvedimenti sommari con un intento più specifico, ovvero come alternativa a un processo per separazione o annullamento del matrimonio. Un primo effetto della sentenza è infatti l'allontanamento del colpevole, ovvero una soluzione succedanea dal distacco definitivo che si ottiene con il divorzio. Che dipendesse dal peso della tradizione o da impedimenti di ordine strettamente materiale e in special modo finanziario, in ogni caso la soluzione più praticata dalle classi inferiori per porre riparo al fallimento di un matrimonio era la separazione di fatto. Oppure, se solo o soprattutto la donna voleva troncare il legame, c'era anche un'altra possibilità, che la medesima fuggisse, abbandonando il marito e tetto coniugale. Molte sposate con vagabondi presero questa risoluzione. Le leggi del Consiglio dei Dieci forniscono dunque un'ulteriore scappatoia per quelle donne del popolo che non ritenevano giusto darsi alla fuga e che giudicavano più semplice ed economico, anche in termini di tempo, usufruire di questo sistema. Poi si va facendo strada sempre di più, tra quanti partecipano ai processi, l'idea che l'educazione abbia un'importanza decisiva per preservare integri i costumi di un individuo. Per questo motivo, quando la società analizza la situazione del vagabondo figlio, finisce spesso, anche al di là delle proprie intenzioni, per mettere sotto accusa se stessa, o quantomeno l'operato dei padri, sedicenti vittime dell'insubordinazione filiale. In ogni caso, da parte di tutti, si sottolinea l'importanza della funzione paterna, ai fini educativi, ed alcuni imputati vengono addirittura giustificati dalla circostanza di non aver avuto una simile guida. Abbiamo moltissimi casi, appunto, di come i genitori non riescono a far sottostare alle leggi familiari la loro propria prole nella maniera in cui ci si aspettasse all'epoca. Ciò sta a provare l'esistenza di contrasto di valori tra nuova e vecchia generazione, capaci di travalicare i confini di classe. Se nei nostri processi ci imbattiamo in una quantità contenuta di imputati di condizione privilegiata, ciò sembra dipendere dal fatto che la pena del travaglio è sentita come infamante per le persone dei ceti superiori. Perciò i genitori interessati a castigare il figlio chiedono di solito un diverso intervento punitivo. Chi non disdegna di ricorrere a questo sistema forse ritiene che una punizione dura, scevra di qualsiasi forma di distinzione, possa condurre a risultati più tangibili. Ma allora, tenendo conto dei provvedimenti affini ai processi per vagabondi, viene a rafforzarsi la componente non popolare del fenomeno e contestualmente vengono sottolineati i suoi connotati ideologici, oltre a quelli di natura economico-sociale. Il dibattito interno alla Repubblica sui riflessi politico-sociali della crisi dei moduli pedagogici tradizionali era sollecitato da varie circostanze. Anzitutto lo scioglimento nel 1774 della Compagnia di Gesù, alla quale veniva delegata da parte delle classi dirigenti la responsabilità della formazione culturale e morale delle nuove generazioni. Poi la prospettiva della soppressione delle arti, almeno di alcune, che avrebbe lasciato un vuoto nell'istruzione artigianale. Si poneva così anche il problema dell'educazione del popolo, che veniva affrontato praticamente con la creazione nella capitale di nuove scuole popolari. Una questione particolarmente spinosa questa, perché l'istruzione appariva un'arma a doppio taglio. Poteva inculcare nelle menti dei fanciulli il rispetto delle gerarchie sociali, ma comportava anche un rischio. Un popolo istruito nelle scienze mancherebbe alla subordinazione. Infine, anche nella Serenissima giungevano gli echi del ricco dibattito sostenuto dagli illuministi italiani. Tutti questi fattori, innestandosi sul particolare sostrato politico-culturale della classe dirigente veneziana, finiva per condizionare i termini della questione educativa, di modo che tutti i ripensamenti, tutti i progetti di riforma restavano finalizzati a un prioritario obiettivo politico, la conservazione delle vecchie strutture, che finiva per smorzare la loro portata innovativa. Ok, adesso ci fermiamo e riprenderemo il nostro cammino e cercheremo di concludere anche questo inoltrarci nel territorio veneto di fine Settecento con il nostro prossimo appuntamento.